Buongiorno a tutti, ben ritrovati in una nuova puntata di Non Facciamone un Dramma. Ai microfoni qui con voi sempre il vostro Max, accompagnato da Lorenzo Santini, Santi, Lori del Santo, come volete voi, come
preferite.
Ormai sono
Lori del Santo.
Cioè. Ormai sei Lori del Santo. E il nostro Matthew, che anche oggi ci accompagna.
Ma solo per metà del viaggio.
Io continuo ad alzarti il microfono sbagliato.
Dicevo, ma solo per metà del viaggio. Grazie, Max. Come al solito, Max non vuole farmi dire, vuole bloccare la mia voce. Bravo, Max.
Ma perché hanno messo l'etichetta storica? Vabbè, va bene.
Certo.
Niente polemica oggi.
Io sto con te, Matteo. Infatti,
grazie.
Ha insistito lui per alzarti il tuo microfono.
Grazie, Lorenzo. Perlomeno qui c'è un po' di giustizia.
Come dicevamo, oggi Matteo è con noi, ma ci lascerà a metà puntata per degli impegni attoriali, lavorativi.
Sono un uomo impegnato.
Sei un uomo impegnato, anche un doppiatore impegnato al momento. Ma comunque la tua presenza sarà preziosa per questa prima metà della nuova scoppientantissima puntata di oggi. Scoppientantissima.
Scoppiantantissimo.
Cominciamo. Facciamo tutta la puntata in corsivo.
L'avevamo trovato. Devo ritornare a fare quella gradevolissima cosa che era dire il nome del programma in varie lingue del mondo.
Sì. Penso, è vero. Questa era una chicca della scorsa stagione.
Era divertente. Ma prego.
Ma oggi no. Oggi ci propongo di propormi una lingua così su due piedi. Adesso se non c'è te la invento.
Allora aspetta un attimo. Dammi un minuto. Dammi un minuto.
Va bene. Mentre tu cerchi la lingua in cui declamare il nome del nostro programma, io direi che posso smettere di lasciare i nostri ascoltatori sulle spine, perché staranno fremendo ormai cercando di scoprire qual è il tema della puntata di oggi.
Anche se lo leggeranno dal titolo, possiamo dirlo.
Sì, per quelli che ci ascoltano in podcast, ma per i numerosissimi affezionati della diretta. Ok, scusa Max. Svegliamo il tema di oggi. Di cosa parliamo in questo caffettino pomeridiano? Oggi andiamo a sviscerare in tutte le sue forme, la sua storia, il genere, diciamo, cinematografico, più in generale audiovisivo, perché appartiene anche a serie TV e altri prodotti del genere, che viene denominato... Mockumentary.
Yeah. Mockumentary, mamma mia.
Cosa sono i mockumentary? Definizione da vocabolario, giusto per introdurre il tema e diciamo darne una panoramica più completa anche per chi non sa di che cosa stiamo parlando. La Treccani lo definisce come un neologismo creato dalla fusione di mock, che vuol dire prendere in giro, e documentary, ovvero documentario, ovviamente, per indicare un particolare genere che simula lo stile e il procedimento documentaristico, nascondendovi però la costruzione di una fiction, quindi un prodotto finzionale. Spesso i mockumentary sono a carattere comico paradossale, politico satirico, oppure horror o fantastico, ed è conosciuto in italiano, se vogliamo usare un termine italiano, come falso documentario. E Wikipedia, prendendo un po' questa definizione, fa un po' una sintesi che secondo me è più, diciamo, immediatamente comprensibile.
Pregnante.
Esatto, e usa una parola che secondo me identifica appieno in senso lato cosa può essere inteso come mockumentary, ovvero un espediente narrativo che si può applicare ai prodotti audiovisivi, si riferisce nello specifico ai prodotti audiovisivi, ma in realtà, secondo me, potenzialmente può applicarsi anche alla letteratura o altri prodotti artistici come la fotografia, e dopo andremo anche a approfondire magari questo aspetto. E dunque è un espediente narrativo che consiste nel presentare eventi di fantasia, eventi fittizi, sotto la forma di un documentario o di una ricerca presentata come reale al pubblico. Si chiamano finti documentari e non falsi documentari, come ho sbagliato a dire prima.
Perché... Ma vabbè, te l'abboniamo, cioè, dai, su.
Falso documentario dà un po' l'idea di qualche cosa con anche intenti malevoli, un prodotto volto all'inganno, no? Volto a far passare qualcosa di fittizio come reale in modo da ingannare e con un intento magari anche manipolatorio. mentre finto documentario sta a indicare semplicemente il fatto che la cornice documentaristica è un puro espediente narrativo di cui però lo spettatore è conscio, è consapevole, ed è anche ciò che molto spesso in questi prodotti conferisce al film, serie TV o quello che è, anche il suo fascino e un interesse particolare e uno stile particolare anche registico, eccetera eccetera. In mockumentary, concentrandoci sui prodotti audiovisivi, nella loro storia, che in realtà è piuttosto recente, si afferma a partire dalla seconda metà del Novecento, i primi esperimenti che sono definibili mockumentary risalgono appunto agli anni 60 circa, e si dividono prevalentemente in due generi, ovvero quello dell'horror e quello della commedia o satira. Sono questi principalmente i filoni che sfruttano appieno questo espediente narrativo. E per quanto riguarda il filone horror, ci sono anche molti, molti esempi di prodotti molto interessanti, molto carini e gradevolissimi, come le
scoppiettanti e gradevolissimi.
Gradevolissimi, come li definirebbe il nostro Matteo, che appunto ci teneva a parlare un po' di questo del genere horror nella declinazione del mockumentary.
Esattamente, esattamente. Ci sono tantissimi esempi che si potrebbero fare per quanto riguarda il filone dell'horror, dell'horrorifico, nel genere mockumentary, che per l'esattezza va qui a definirsi come pseudo-documentario e, per essere ancora più precisi, come found footage, ossia video ritrovato. Ossia dei video che, secondo i produttori, sono stati ritrovati chissà come e sono arrivati in sala. Chiaramente le prime volte che questo artificio è stato usato, la gente è partita verso la tangente perché credeva: oh mio Dio, ma quindi è successo davvero? Poi vuoi anche la formula del tratto da una storia vera, è tutto fatto apposta per traviare le persone. In particolare vorrei parlare di quattro found footage, pseudo-documentari horror, che sono sicuramente i quattro principali da annoverare, ma ce ne sono tantissimi. Il primo, che spero non tutti abbiano visto perché penso una delle cose più terribili, è Nostrano, perché è italiano, di Ruggero Deodato, ed è Cannibal Holocaust.
I know that.
Cannibal Holocaust non è un mockumentary per definizione, perché ha solo certe parti che rappresentano dei video girati. Usa questa piccola cosa. Poi tra l'altro c'è stato un bordello dietro Cannibal Holocaust, perché apposta Deodato fece firmare ai suoi attori un contratto in cui loro assolutamente non dovevano, cioè davano disponibilità a non farsi trovare, non farsi vedere per mesi, in modo tale che la gente iniziasse a pensare: ma questi qui sono davvero morti laggiù? La storia è la solita, ossia un gruppo, una troupe deve deve fare una ricerca rispetto a una tribù, a quanto pare cannibale, che vive in Amazzonia. Cannibal Holocaust ha subito un sacco di controversie, così come tutti i film del genere, soprattutto perché si avvicina molto al genere degli snuff movie, ossia tutti quei film dove scene di torture o scene particolarmente cruente vengono mostrate e a quanto pare sono stati ripresi per davvero. Infatti in Cannibal Holocaust purtroppo sono stati uccisi veramente degli animali per riuscire a consentire il massimo del realismo.
Sì, sapevo di queste controversie.
Sì, terribile, terribile. Ma poi in generale è molto greve, molto greve. Deodato in questo ha favorito la nascita di tantissimi registi, tra cui Eli Roth, che vabbè non è minimamente al livello. Eli Roth è quello di... ha fatto tantissime cose, ma non ne sto a citare neanche una perché non me le ricordo.
giusto.
Però è l'orso ebreo di Bastardi senza gloria.
Recentemente
ha fatto Green Inferno, che è un tentativo abbastanza fallace di replicare Cannibal Holocaust, però vabbè, scusate.
Cannibal Holocaust, che tra l'altro è del 1980,
80.
Ed è uno dei primi esperimenti, diciamo, che ha avuto successo di questo genere.
Sì, invece quello che possiamo definire uno tra i più grandi film cult del genere è The Blair Witch Project. Tre ragazzi devono indagare sulla famosa strega di Blair che ha mietuto tantissime vittime. questo è girato tutto in stile mockumentary. Tutto in stile mockumentary, tant'è che nelle sale le persone iniziarono ad andarsene, iniziarono a star male perché The Blair Witch Project è terribile. Io non so perché mi sono voluto fare, ma io non li guardo di solito gli horror, però questi non so come mai mi attirano in maniera particolarmente vivace.
Secondo me Lori del Santo impazzisce con questo.
Sì,
io l'ho
infatti
visto. Sono zitto perché comincio.
Sono zitto perché.
Ma perché poi la particolarità, se posso intervenire un attimo, è che appunto in generale il genere mockumentary si presta molto all'horror proprio perché gioca sul spacciare queste storie come reali.
Certo.
Quindi lo spettatore è ancora più coinvolto e non c'è più quella distanza di sicurezza che uno mette tra sé e il film, che dice vabbè sono cose finte, non esistono i fantasmi, non esistono i mostri. Invece tipo The Blair Witch Project è girato tutto come se fossero interviste a persone reali che hanno avuto esperienze di questi eventi paranormali della strega, e fa molta più impressione perché dice, ti sembrano persone reali che esistono davvero nel paesino dove sono successi
sì,
gli avvenimenti, e ha un effetto molto più impattante sull'emotività.
Certo, perché poi vedi la ripresa che non è girata come se l'occhio dello spettatore fosse esterno, perché la maggior parte delle volte quando vedi un film horror, certo, le situazioni ti mettono ansia, però non hai la visuale in prima persona,
esatto,
della cosa. Invece
è un POV.
E la cosa ti genera dei sentimenti molto più forti.
Solito qua quando c'è qualcosa che qualcuno non ha visto, qualcuno dice, ok, me lo segno, lo recupererò. In queste cose mi sto segnando i titoli perché così riesco, cercherò di tenermi più alla larga.
Di evitarli.
Esattamente, cioè, questo no.
Ok.
Un altro sconosciuto, però che ha fatto un grande successo a livello di critica, in particolare ha ricevuto vari riconoscimenti come film indipendente, è Rec è un film spagnolo girato in Barcellona. Solita roba, ci sono queste due persone, un uomo e una donna, che fanno un programma in cui fanno vedere che cosa le persone fanno durante la notte. In particolare vogliono durante il film iniziano col far vedere qual è la vita di un pompiere durante la notte. Solo che la cosa degenera perché poi all'interno di uno stabile iniziano a verificarsi terribili avvenimenti. In particolare una vecchia impazzisce, inizia da assalire le persone, e piano piano parte questa sorta di contagio che trasforma le persone in bestie, e la cosa poi chiaramente va sempre più a degenerare. Anche qui solito stile, tra l'altro è molto molto bello, cioè a me ha generato molta più ansia rispetto a The Blair Witch Project questo film. Poi è anche europeo, perciò nel senso bisogna apprezzare un pochettino, valorizzare i prodotti dell'Europa, del nostro famoso grande
il vecchio continente.
Esattamente.
La bandiera blu con le stelline.
Esattamente.
Che è spenta,
ah, sì,
di
esatto,
noi.
Esatto. Ah, viva l'America! Ah, no!
No, ah, no!
Ultimo, ma non meno importante, questo è uno di quelli che è piaciuto di più a me proprio per gusto personale, è Cloverfield. Cloverfield è un mockumentary, ma ricade nella categoria dei monster movie, perché sono appunto le riprese di un attacco di un mostro a New York. Allora, tra gli attori celebri c'è un T.J. Miller, non so se avete presente,
okay, sì,
che
sì,
tra
sì,
l'altro grand'uomo, è stato accusato non poi, adesso è fuori dal circuito, l'unico peraltro. Il regista è Matt Reeves, che se non erro ha fatto l'ultimo The Batman.
Ma
Matt Reeves, sì,
mi sa proprio di sì.
Ha fatto anche Monster, che è sempre un film veramente spettacolare. Cloverfield è... Poi io ho un po' un fetish per i monster movie. Cioè io veramente adoro come genere, specialmente quelli di nuova generazione. A me viene da citare Godzilla, che... Godzilla del 2014, quello di Gareth Edwards, che è bellissimo. In Cloverfield appunto la cosa veramente bella è che il pericolo è molto, molto, molto più ampio, molto più incombente, perché si tratta di un mostro alto centinaia di metri che attacca New York. E tu vedi quello che accade dalle riprese dei ragazzi che cercano di scappare. Poi l'azione si sposta perché il mostro genera dei piccoli mostri che li inseguono in metropolitana, insomma, un ambiente molto underground. E comunque questo Cloverfield ha avuto vari seguiti, tutti non in stile mockumentary, ma che vanno ad addentrarsi meglio nella logica, cioè nella logica, nella, mi viene da dire, cosmogonia, perché poi si arriva a parlare di paradossi temporali, una roba assurda.
Ci piacciono ste cose.
Però alla fine è un film che finisce malissimo, perché cercano di sganciare un attacco aereo su New York e il mostro chiaramente riesce a sopravvivere. Comunque consigliatissimo, perché è film monster movie in stile pseudo documentario, non se ne sono visti.
Bello,
prima di Cloverfield.
Un bel crossover di generi.
Non se ne sono visti prima di Cloverfield.
Dici che riesco a guardarlo senza vomitare io?
No, si può.
Vabbè,
mette un'ansia su quando dalla prima persona alza la testa e vedi questa cosa che sta praticamente distruggendo tutti gli edifici. Cioè, ti viene da chiederti: ma se ci fossi io lì, che cosa farei? Che cosa sa-? Probabilmente piangerei. Questi principali. Volevo fare anche delle piccolissime aggiunte.
Vai.
Che non riguardano l'horror, ma sono a me molto care. Una riguarda l'animazione, perché non si cita mai, ma è un film d'animazione spettacolare che è girato tutto in pseudo documentario, ed è Sir Sap, il re delle onde. Non so se avete presente i pinguini che vanno
sì,
su.
Sì, oddio, sì.
Quello è girato
non
tutto.
Non lo ricordavo.
Quello è girato tutto in stile mockumentary.
Ma hai sbloccato un ricordo.
Ed è un
film enorme.
Ed è un film della Madonna.
Ma è stupendo.
Però. È meraviglioso.
È
meraviglioso. Io non me lo ricordo da tantissimo tempo, ma mi ricordo che la prima volta che l'ho guardato era perché mio nonno aveva preso il CD-ROM da un tizio fuori dall'Esselunga. Presente quelli proprio stampati male?
Sì, quelli meliatati.
Ma poi da un tizio fuori dall'Esselunga.
Sì, era l'Esselunga.
Ma un tizio, non era un tizio che vendeva dischi, era un tizio che passava.
Se non ero, si chiamava Abramo, una roba del genere. Cioè, un grande. Vendeva di tutto quel tizio.
Esselunga di Garbagnate.
Esselunga di Garbagnate, citiamo Garbagnate.
Un saluto speciale.
Provincia di Mi. E Surf Sap, comunque, una storia di pinguini che fanno surf. Molto divertente.
Stupendo, che c'è tipo il pinguino imperiale, penso si chiami la specie. Quello che ciuffi i biondi.
Sì.
No, stupendo.
Sì, sì. Ma ragazzi, c'è anche il pollo, anche.
Ma dove li metti i pinguini? Cioè,
i pinguini ci stanno bene.
Ci stanno bene ovunque.
Sì, sì.
Cioè, Madagascar, la cosa più bella di Madagascar qual è?
I pinguini.
Sì, onestamente.
Happy Feet, hanno fatto un musical con dei pinguini che fanno tip tap e cantano. Cioè, io non ho capito da dove cazzo è uscita
questa
cosa. Però
raga, vogliamo parlare di quanto sia triste Happy Feet? Film tristissimo.
Sì, però non so come mai, a me genera veramente un fascino quel film.
Sì,
non
no,
so
è
come
enorme.
Mai. Non so come
siamo
mai.
Finiti a parlare di Happy Feet? Pingu,
perché come dimenticarsi di Pingu.
Ma forse un altro ricordo vi sblocco con questo. Mockumentary che va a ritrarre l'esperienza di giovani adolescenti americani alle prese con un party. Project X.
No. Assolutamente, ma l'avrei citato
mia,
io.
Project
ah, cazzo,
X.
Scusa.
Se non l'avessi fatto tu, l'avrei citato io, perché me ne sono ricordato ieri sera mentre pensavo a questa puntata. Ho detto, ma Project X è un mockumentary.
Sì. No, infatti te le lascio parlare, ma a me è particolarmente...
Ma sì, non è che poi ci sia molto da sviscerare di Project
X.
No,
però è devastante. E ultimo, ma non meno importante, una sitcom cioè che a me è sempre piaciuta tantissimo, figlia di quel che poi si parlerà, che è Modern Family, meravigliosa.
Sì, parlando
di serie comedy, vorrei lasciare anche la parola per sviscerare quella che secondo me è la più grande serie comedy. The King and the Queen.
TV series.
Esattamente.
Mockumentary parlando.
Ovviamente si sta parlando dell'immenso The Office.
E i nerd veri qui ti diranno: ma quello inglese o quello americano?
Allora, i nerd veri non mi devono. Io sono un po' come il Cavaliere Nero, e qua ci capiamo. Non mi ci deve rompere.
Non mi si deve rompere le palle.
No, comunque, precisazione giustissima da fare. Quando si parla The Office, di fatto quello più conosciuto è il The Office americano, che è stato prodotto tra il 2005 e il 2013, che oggi è disponibile su Netflix, tra l'altro, quindi guardatevelo, recuperatevelo se non l'avete ancora guardato.
Ti fai sempre le marchette ai prodotti che...
Giuro che non mi pagano.
Fai bene.
Non mi pagano, però magari prima o poi mi pagheranno questo lavoro sarà stato utile. Però di fatto The Office americano, quello con Steve Carell, John Krasinski e tutti i nostri amici americani dalle stelle strisce, di fatto quel prodotto è un remake di un altro prodotto inglese, prodotto tra il 2001 e il 2003, scritto e interpretato da niente poco di meno che Ricky Gervais, come dire, pietra miliare dello show business internazionale, mi verrebbe da dire in questo momento.
Alcuni direbbero il GOAT della stand-up comedy.
Esatto.
Posso condividere in parte.
che però ultimamente ha, diciamo, si è un po' allontanato dalla stand-up. È tornato con un nuovo spettacolo,
sì,
mi pare.
L'ultimo prodotto che ha fatto uscire è uno special.
È uno special di stand-up. È tornato alla stand-up comedy, di cui comunque, cioè si può discutere se sia il migliore o non sia il migliore. Comunque è fortissimo, parla di stand-up comedy.
C'è poco da dire.
C'è poco da dire, tiene il palco come pochi. E però comunque molto addentro il mondo delle serie televisive, dei prodotti televisivi. Nel 2001 appunto arriva sulle scene della BBC The Office, scritto e interpretato da lui, che poi appunto nel 2005, sempre sulla scrittura di Ricky Gervais, arriverà nel mondo USA con la presenza di Steve Carell. Steve Carell, per intenderci, 40 anni vergine, mi verrebbe da dire, perché è il film un po' che l'ha lanciato più di tutti. The Office che cos'è? Appunto, The Office è un mockumentary comedy che parla della vita all'interno della filiale di Scranton. Scranton, città realmente esistente, in
Pennsylvania.
Esatto. Della filiale di Scranton, di questa azienda produttrice di carta e di prodotti cartieri, come si dice? Cartieri?
Cartiofoni.
Cartacei.
Sì, era molto facile.
No, ma cartacei vuol dire fatti di carta, invece che si fatti dall'azienda
cartaria, forse.
Cartaria proprio no.
Ma stiamo davvero avendo cetacei. Un dibattito
stiamo
su questa
cetacei,
cosa.
Prodotti cetacei.
Io dico trota che mangia un cetriolo vestita da giapponese.
Giusto.
Crostacei, che i prodotti fatti di carta... Quella roba che
cartoleria.
Cartoleria no. Possiamo andare
avanti. Vabbè, prodotti fatti di quella roba che si fa abbattendo gli alberi. E, la filiale di Scranton, appunto. Qual è la particolarità di questa filiale? È che il capo, il branch manager della filiale, è questo Michael Scott, interpretato appunto da Steve Carell, che è una presenza quantomeno eccentrica. Una persona estremamente egocentrica che io oggi, usando una parola di cui io abuso, definirei cringe.
Sì, eh beh, sì,
cioè, Michael Scott è l'imperatore del cringe.
Anche se la versione inglese di Michael Scott
era ancora
più cringe,
è vero.
Quella interpretata da Ricky Gervais era ancora più fastidiosa e cringe.
Esatto. Perché poi Ricky Gervais aveva questa risatina sottile,
sì.
tipo un po' sì, così, che basta, cioè che cancellava ogni possibilità di rimanere tutto d'un pezzo davanti allo schermo.
Però anche Steve Carell, colonna portante di tutta la serie.
Esatto.
Nonostante questo riesce ad empatizzare però con Steve Carell.
Assolutamente
sì,
cioè,
mentre era più difficile nella serie inglese, dava più fastidio. Era uno humor un po' diverso. Diciamo che la serie americana comunque ha portato uno humor più americano.
Esatto,
più
sì.
Americano.
Yeah, God save the Queen. Ah no, quella
ah,
del
no.
Queen. Vabbè. Insieme a Michael Scott nella branch di Scranton della Dunder Mifflin, che si chiama così questa azienda, ci sono una serie di altri personaggi, ognuno con le sue particolarità. Diciamo che i principali, oltre a Michael Scott, potremmo dire che sono tre. Sono Jim Halpert, interpretato da John Krasinski, niente proprio di meno che
il marito di Emily Blunt.
Esatto.
È conosciuto perché
esatto.
Non è vero, è un grande.
No, è anche un attimo regista che appunto ha esordito 5 anni fa ormai alla regia sceneggiatura con A Quiet Place, se non sbaglio.
Bellissimo. Un altro bellissimo.
Gran bel film con Emily Blunt, in cui lui comunque recita anche. E poi abbiamo Pam, che è la segretaria della filiale.
Pam sembra il supermercato.
Il collegamento immediato.
Esatto, Pamela, che appunto con cui c'è un feeling particolare con Jim.
Vabbè, no spoiler.
No, infatti, però fin dal primo episodio si vede che c'è un feeling particolare.
Infatti, tra l'altro è la storia d'amore tra Pam e Jim, penso sia una delle love story più belle mai concepite veramente a memoria d'uomo.
Dopo Topolino e Minnie abbiamo Vabbè. E poi c'è Dwight, che è un...
mio personaggio preferito.
Dwight...
mio fratello.
Dwight, se Michael è il cringe... Dwight non saprei neanche come definirlo, cioè è
il quiet kid.
Esatto. È questo bambinone enorme, completamente proiettato in un passato non esistente tra l'Hamish e il crucco strano, che porta avanti una visione del mondo quantomeno particolare.
Spettacolare.
Esatto. E poi ci sono tutta un'altra serie di personaggi che animano questa filiale di Scranton e appunto Il mockumentary, quindi la parte mentary qua, la parte documentaristica, sta nel fatto che, diciamo, l'espediente in gioco è che una troupe arriva nella filiale di Scranton per documentare tutto quello che avviene all'interno di questa, questa filiale. Tra, diciamo, le uscite infelici di Michael Scott davanti a tutti i membri dell'ufficio, Jim, che è un po', come dire, un barlume
è la rappresentante della raziocina,
esatto,
a mio parere.
Sì, normalità un po' in generale. Che però, è il più posato, il più...
Che però si crogela in questo ambiente cringe.
Sì, lui rappresenta noi, rappresenta lo spettatore, secondo
però
me.
Però anzi, ma anche qualcosa di... Sì, perché è qualcosa di romantico, Jim, nel senso che lui, tipo, in uno dei primi episodi dice che in realtà è un giovane impiegato che è lì e lo considera un po' un lavoro di passaggio.
È vero,
per l'impiego.
È vero.
Mentre poi alla fine resta lì e rinuncia alla sua carriera perché si affeziona a questo ambiente totalmente fuori dal... Cioè, totalmente assurdo e appunto si affeziona al suo ufficio, al capo comunque.
A fare scherzi con Dwight.
Alla storia d'amore con Pam. Quindi, insomma, viene... Da una parte è un po' intrappolato da questo ambiente dal punto di vista della sua carriera, però dall'altra parte lo sceglie lui in virtù di questo affetto che si sviluppa nel personaggio nei confronti dell'ambiente a cui ormai è sinceramente affezionato. Quindi...
E la cosa, secondo me, è folgorante di The Office è come vengono usati le talking heads, cioè i momenti in cui a camera fissa ci sono i personaggi che parlano con i documentaristi, perché in quelle talking heads lì ogni tanto sono comparsi i più grandi meme che ancora oggi...
Grandi citazioni.
Esatto,
anche,
grandi citazioni, niente. The Office è davvero un prodotto, secondo me, eccellente, a cui sono davvero particolarmente legato, anche per una questione biografica mia. L'ho guardato quando avevo il Covid. Io ho avuto questo Covid infinito, che è durato tipo, non mi ricordo più. E mentre avevo il Covid si è rotta la caldaia e non poteva entrare il tecnico ad aggiustare il riscaldamento perché avevo il Covid. E quindi ho fatto tipo 20 giorni con 13 gradi in casa e senza acqua calda. Meno male che c'era The Office, sennò...
Molte persone hanno recuperato The Office durante la quarantena.
Ma perché ci sta, sono 8 stagioni.
Poi l'avevano droppato da poco, se
su
non
Netflix.
Erro. No, su Amazon
Prime.
Prime.
Io l'ho guardato su Prime.
Io l'ho guardato su
primo...
Prime durante il primo Covid.
Sì, la prima quarantena.
Visto su Netflix durante il secondo,
cioè il tuo,
esatto, durante il mio
tuo COVID.
Tra l'altro molto bella, oltre alle talking heads io adoro i momenti in cui guardano in camera.
Quando
guardano in camera per me veramente è una cosa che mi scalda il cuore.
È soprattutto Jim, vedi
tutta la disperazione di un uomo.
E tra l'altro non so se lo sapete, e qua dico una cosa per i grandi fan di The Office, su Spotify c'è un podcast molto bello che si chiama The Office Ladies, che è tenuto dalle attrici di Pam e Angela, che tra l'altro si chiamano...
Ma che spettacolo!
Esatto, non mi ricordo più come si chiama. Allora, l'attrice di Angela si chiama Angela Kinsey, e l'attrice di Pam non mi ricordo più.
Jennifer qualcosa.
Sì?
Vero, Jennifer qualcosa, mi ricordo.
Esatto. Jenny Fisher.
Jenna Fisher,
che tra l'altro è l'ex moglie di James Gunn.
Sì, è vero.
Non lo sapevo.
Jenna Fisher. Comunque e fanno un podcast in cui ogni puntata sviscerano tutto quello che ci sta dietro a un episodio. Bellissimo. Tra l'altro poi usano anche, spesso hanno come ospiti alcuni attori del cast. Veramente, veramente, veramente interessante.
Spettacolo, non ne sapevo niente.
Salutiamo qui il nostro Matteo.
Esatto, è arrivato il momento per me di lasciare le tende.
This is your checkpoint.
Ma dai, settimana prossima ci sarò tutto il tempo.
Certamente.
Non permetterò ai miei terribili impegni di distruggere quello che amo. E amo voi, ragazzi.
Oh. Bravo ragazzo. Ma ora va, non perderti.
Come Charizard che viene liberato da Ash.
Esatto.
Buona continuazione, ragazzi.
Vola dal nido. Ciao Matte, alla prossima. Noi ci ritroviamo tra pochissimo dopo aver ascoltato Never Forget You.
Yeah.
E rieccoci tra noi dopo questo simpatico stacchetto che ha accompagnato l'uscita del nostro caro Matthew, che ci raggiungerà di nuovo settimana prossima. Ma tornando al tema di questa puntata, volevo citare anche qualche altro esempio di mockumentary commedia, perché abbiamo citato The Office, che è la serie più famosa che appartiene a questo genere, che ha avuto il più ampio successo, ma ci sono altri illustrissimi esempi da citare.
Vai, vomitaceli.
Sicuramente non si può non citare Zelig di Woody Allen,
beh.
Film del 80-83? comunque inizio anni 80, fine 70.
Vado a consultare il grande potente internet.
Che comunque, vabbè, Woody Allen, sempre una garanzia per sia per chi lo ama che per chi lo odia in realtà, perché è un Woody Allen è un po' un cliché. Cioè, è sempre un porto sicuro sia da criticare se lo odi,
esatto,
sia da amare,
vero,
se lo
vero.
Ami.
Comunque dell'83 Woody Allen, film tutto in bianco e nero tra l'altro.
Sì, vabbè, come spesso ci ha abituato a vedere il caro vecchio Woody. Che, vabbè, Zelig, fatto scuola, che dire, uno dei primi esempi comunque anche di che ha avuto successo del genere comedy, perché se abbiamo citato prima Cannibal Holocaust, che è del 1980, ma è un horror, anche splatter, insomma, che appartiene a un genere completamente diverso, mentre pochi anni dopo il caro vecchio Woody ci sfodera questo pezzo di storia del cinema. Ma oltre a questo, un altro che si può ricondurre al genere comedy sicuramente e di critica sociale e satira in generale è sicuramente Borat, che non
io
può
non vado all'America!
Esattamente. Borat 1 e 2, tra l'altro, il 2
recentissimo.
Non so se l'hai visto.
Il 2 non l'ho ancora visto.
Il 2, ma non so se hai fatto bene o male. Perché...
perché in realtà io volevo vederlo, poi ho letto tanta gente, ho aspettato e poi non l'ho più guardato.
Ma perché se già metteva a disagio il primo, il secondo è veramente hardcore.
Cioè, dire che comunque Sacha Baron Cohen, che è appunto è la mente e il volto dietro a Borat, secondo me è un po' un genio, cioè, possiamo dirlo, Sacha Baron Cohen secondo me è un genio.
Genio e sregolatezza.
Esatto, cioè, che poi tra l'altro, vabbè, lui è famosissimo soprattutto per Il Dittatore.
Sì.
Per Il Dittatore, famosissimo. Ma poi lui, in Processo di Chicago 7, fa un ruolo drammatico. Cioè, Sacha Baron Cohen recita in Processo di Chicago 7, che è il film di Aaron Sorkin, che era stato candidato anche agli Oscar nel 2000 e Oscar 2021 per il 2020, se non sbaglio, film su Netflix, e lui lì ha un ruolo drammatico, cioè ha un ruolo non particolare, non è un ruolo comedy come ci ha abituato Sacha Baron Cohen, e fa la sua porca figura, si può dire, e fa una figura veramente ottima, secondo me. Cioè, anche dimostra di essere un attore, un ottimo attore, anche quando cambia fronte.
Sì, no, sicuramente. Comunque... Borat è un esempio sicuramente unico del,
sì.
del genere. È un esperimento anche quasi scientifico.
Hai mai visto l'intervista da... Oddio, come si chiama? Letterman. David Letterman di Sacha Baron Cohen nei panni di Borat.
Sì, l'ho vista.
Mamma mia, che cosa assurda.
Spettacolare. No, ma stupendo. Film... pienissimo di controversie.
Sì, allucinante.
Per
cioè.
Il metodo con cui è stato girato, perché, sai, alcuni mockumentary sono puramente un espediente narrativo di cui tutta la troupe è consapevole, e, insomma, l'ambiente che sta girando il film è consapevole di stare girando un film, seppur in veste di finto documentario, mentre Borat è stato girato ai limiti della legalità in alcune occasioni, infatti si è preso un sacco di denunce, perché... era girato semplicemente con molti pochi mezzi, una troupe non vistosa, per non far sapere alle persone coinvolte, ad esempio nelle numerose interviste per strada o negli incontri programmati, che si trattasse di un film. Ma tutti pensavano che si trattasse di un vero documentario.
È qui che sta il genio, secondo me. Cioè, qui si risiede il genio, no?
Il genio, ma cioè... soprattutto, come dicevo prima, la sregolatezza. Perché davvero si è beccato un sacco di denunce, critiche e urla contro questo film, perché tu immaginati Sacha Baron Cohen completamente nel personaggio, che non esce mai dal personaggio e va in giro per le strade dell'America a intervistare persone, ha combinato interviste, mi ricordo nel film si vede ad esempio l'intervista con una un collettivo, comunque una comunità di veterane femministe e che vengono intervistate dal personaggio di Borat, che è un ultraconservatore kazako che chiaramente super misogino, assolutamente completamente fuori dal paradigma occidentale dell'emancipazione femminile, eccetera eccetera, e che lascia completamente stranite, quasi sconvolte e profondamente anche imbarazzate queste donne, che poi all'uscita, quando hanno visto uscire il film, si sono dichiarate molto contrariate per l'uscita del film.
Comunque è un'operazione quantomeno dubbia quella di Borat, sì. Perché ci fa fare tante domande, Però in sé, noi quando guardiamo il film dal punto di vista comedy, da quello che, dal contributo che ha portato, secondo me non possiamo che menzionarlo. Con
è fuori dal mondo. Ma poi, tra l'altro, per citare altre controversie che secondo me sono molto divertenti, che riguardano Borat, il primo e il secondo, perché secondo me la più grande riguarda il secondo, ed è proprio una controversia legale, secondo me gigante, che non so come faccia ancora stare in giro Sacha Baron Cohen senza aggressioni. Perché, allora, nel primo film un'altra controversia è ad esempio di un organizzatore del rodeo che viene mostrato nel film, che ha dichiarato di essere stato ingannato perché era stato convinto a far salire a far scendere nell'arena e intervenire al microfono il personaggio di Borat con un inganno, e questo poi si è messo a fare nel film, tipo canta l'inno nazionale, lo storpia, sconvolge uno stadio intero di americani dell'America profonda venuti lì per vedere il rodeo.
Tra l'altro americani di un rodeo, quindi
sì,
non
vi lascio immaginare.
Più democratici.
Esatto. E poi una coppia di coniugi anziani ebrei che gestivano un bed and breakfast in cui Borat e la troupe, il personaggio di Borat e la troupe, si intrattengono per una notte, e la scena, diciamo, comica consisteva nel fatto che Borat, una volta all'interno del bed and breakfast, scopre che i proprietari del bed and breakfast sono una coppia di ebrei, e lui, da profondo antisemita, iperconservatore del Kazakistan, scappa dalla casa inorridito da questa cosa, no? E lascia sti due poveri vecchietti lì che non capiscono cosa sta succedendo. E questi qua non gli hanno mai spiegato niente finché il film non è uscito. Cioè, loro non sapevano nulla.
Mamma mia, cioè, davvero.
Stupendo.
È il genio. E Cantor poi, non aveva capito un tubo.
Non aveva capito niente. Invece il secondo film, che è veramente, secondo me, cioè, supera ogni limite... Si vede una scena in cui niente proprio di meno che Rudolph Giuliani, cioè Rudolph Giuliani,
basta, cioè, okay, fa già ridere così.
Rudolph Giuliani praticamente viene invitato in questa intervista da Borat, che introduce quella che dovrebbe essere sua figlia nel film, che tra l'altro penso sia davvero minorenne l'attrice, ok? In sostanza filmano quasi una molestia da parte di Rudolph Giuliani, che si fa sedurre da questa ragazzina reporter proprio in uno stanzino, sul letto. Stanno per compiere il... cioè, ci stanno praticamente per spogliare e interrompono tutto. Cioè, questo l'hanno mandato al cinema. Rudolph Giuliani che si fa quasi sedurre da una minorenne. C'è stata una causa legale pazzesca. Penso sia ancora in corso. Ha dato di matto, ovviamente, Giuliani, inquietante. Un po'... mi ha un po' sconvolto.
Questa è nel secondo.
È nel secondo.
Non la sapevo. Cioè, è assurda sta roba.
No, è fuori dal mondo.
Tra l'altro Rudy Giuliani non se la passa molto bene adesso.
In generale comunque, no.
Questa forse potrebbe essere la mazzata finale.
La ciliegina sulla torta,
esatto,
diciamo.
Come dice il grande professore Trabattoni, la panna sul bignè.
Esatto. Salutiamo
Trabattoni sempre.
E ultima citazione a un prodotto comico.
Vai, sparacela.
Prodotto italianissimo.
Italico.
Prodotto nostrano di casa nostra.
Peninsulare.
Esatto. Che non posso non citare perché secondo me è un capolavoro. E stiamo parlando, signori, di Fascisti su Marte.
Mamma mia, mamma mia.
Io farei anche un applauso.
Facciamo un applauso a Guzzanti, a tutta la famiglia Guzzanti.
A tutta la famiglia Guzzanti che ha sfornato una progenie di geni.
Sì.
Ma Fascisti su Marte, ragazzi. Cioè, non so neanche come descriverlo se non... ogni volta io perdo quasi un polmone.
Sì, no, beh, Fascisti su Marte, a parte proprio tutta l'operazione estetica che viene fatta, cioè
bellissimo,
recuperare i modi, le movenze, la parlata documentaristica, il colore, la resa cromatica dei documentari fascisti.
Ma tu pensa, io mi immagino come deve essere stato il processo creativo che ha portato alla scrittura della sceneggiatura. Cioè, tu immaginati Guzzanti che entra un giorno in una stanza e dice: no, regà, ci ho avuto un'idea pazzesca. Dobbiamo fare praticamente un finto documentario del fascismo, tipo quelli dell'Istituto Luce, no? In cui un battaglione di fascisti va su Marte.
Ma tutte le scene con gli alieni che in realtà sono rocce.
Stupendo.
Con le antennine, mamma mia. Ma adesso mi verrebbe da dire tipo per 2 ore scene del film per Guardatelo.
No, guardatelo. Non
anche,
c'è...
anche questo è stato caricato su Amazon Prime. Non so se sia ancora disponibile su Prime.
Credo di sì.
Ma esatto, quindi non avete scuse. Cioè, nel senso,
dovete, assolutamente.
Usate il Prime di vostro cugino, del vostro vicino di casa, se non l'avete, ma dovete guardarlo.
Recuperatelo. E che dire, in chiusura, io, se ci è concesso dalle nostre occupazioni, dai nostri studi, vorrei aprire anche una piccola parentesi filosofica riguardo al genere dei mockumentary, che pone una questione in sé che può essere attinente all'estetica e solleva anche delle questioni filosofiche pregnanti che fanno parte anche del dibattito contemporaneo, come il confine tra finzione e realtà nelle arti, una definizione delle arti, anche uno sconfinamento di queste verso altri ambiti della realtà che in una definizione più tradizionale o tradizionalista delle arti non aveva spazio magari, e che oggi invece nella nostra cultura postmoderna, come spesso si dice, trova spazio appunto anche l'arte in ambiti che prima non le competevano, le erano proibiti, no?
Esatto, sì. E infatti volevo accennare a questa cosa citando l'apertura di un capitolo di del libro curato dal professor Andrea Pinotti e dal suo gruppo di ricerca, dei suoi collaboratori, che si chiama Il primo libro di estetica, che appunto è un libro manualistico di estetica.
L'esame l'abbiamo già dato, quindi non stiamo facendo nessuna sviolinata,
esatto.
Nessuno.
Quindi non pensate che io stia leccando. No, l'ho già dato l'esame, già i CFU in saccoccia. Comunque, la voce finzione del libro, scritto da Federica Cavalletti, si apre citando un esempio che a me ha colpito molto quando è stato affrontato a lezione, quando ho letto il libro. Cioè, cita l'operazione del 1997 da parte del fotografo catalano Fontcuberta, Joan Fontcuberta, operazione chiamata Sputnik. Praticamente cosa fa Fontcuberta? Pubblica questo report fotografico che affronta la storia di un cosmonauta russo chiamato, devo leggerlo perché non mi ricordo mai, Ivan Istocin. Non so leggerlo in russo, scusatemi. Un cosmonauta
un
russo.
Un cosmonauta russo.
Istochnikov.
Sovietico.
Istochnikov, sì, okay. Sovietico. Un cosmonauta sovietico che durante la corsa allo spazio, che aveva visto, diciamo, la grossa competizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica per raggiungere la frontiera spaziale, appunto, era stato spedito in missione sopra una come si dice uno shuttle, e era deceduto a causa di questa impresa, ma per evitare scandali il regime sovietico aveva nascosto ogni prova. Fontcuberta fornisce un report dettagliato con tantissimo materiale fotografico, con anche numerose foto dello stesso Ivan, lo chiameremo Ivan, mi spiace, dello stesso Ivan vestito da cosmonauta, appunto. Se non fosse che, in realtà, le foto in questione erano tutte foto realizzate ad arte, con come soggetto lo stesso Fontcuberta, che aveva inventato questa storia e l'aveva, come dire,
presentata come,
esatto, come vera, e inserendo queste fotografie. Ora, la vera domanda è: che cosa ha fatto qua Fontcuberta? Ed è come si apre la voce finzione del libro in questione. Ha mentito? Si può dire che Fontcuberta ha mentito, cioè ha creato un prodotto falso? Ma in realtà no, perché Fontcuberta in realtà ha fatto un'operazione molto simile a quella che noi abbiamo esaminato adesso parlando di mockumentary. Cioè, non aveva intento doloso, perché lui ha messo la sua stessa faccia. Cioè, se tu prendevi il libro in questione, giravi il libro, vedevi chi l'aveva scritto, di fianco magari c'era la fotina dell'autore, e vedevi la stessa faccia che potevi riconoscere nelle foto del grande del cosmonauta Istochnikov. L'ho detto, sono uscito.
Bravo.
Quindi non
insomma, era palese la cosa.
Esatto, era palese. Quindi non possiamo dire che avesse mentito Fontcuberta. Anche perché fece più di un lavoro simile. Quindi cosa ha fatto? Ha creato un prodotto di finzione. Ma quindi, qual è il rapporto tra realtà e finzione? Perché com'è possibile che un prodotto di finzione ci porti a interrogarci in modo così anche attento, acuto su quella che è la realtà? Bene, a me adesso vorrei, giusto per concludere, buttare lì quello che viene chiamato paradosso della finzione, no? Anche riprendendo le parole di Matteo, che
è grande studioso,
esatto, grande studioso di estetica, e ovvero come facciamo a, come dire, emozionarci, impressionarci guardando opere di finzione, se sappiamo che sono opere di finzione? Cioè, com'è possibile che io guardo i Pokémon e mi emoziono?
O un horror e ho paura.
È un horror e ho paura.
O
io
un film
so.
Romantico e
esatto.
Mi medesimo.
Esatto. E come parlavamo di Your Name settimana scorsa, esatto. No? Io quando guardo Your Name impazzisco. Com'è possibile? Bene, ci sono tante opzioni, tante correnti di pensiero che affrontano questo paradosso in modi diversi. Ma i mockumentary e in generale questi prodotti che giocano con sul confine tra finzione e realtà ci pongono violentemente questo interrogativo.
Sono un po' anche una sfida a questo paradosso.
Esatto, assolutamente sì.
Beh, noi una soluzione non ce l'abbiamo.
No, noi non ce l'abbiamo, vi invito però invito tutti a recuperare il libro che ho citato prima. Anche qua non mi paga nessuno, l'esame l'ho già fatto, quindi non preoccupatevi, non c'è nessuna forma di corruzione in gioco, ma può aiutare tanto.
Assolutamente. Come al solito noi abbiamo provato a tenervi compagnia, vi abbiamo lanciato anche qualche interrogativo filosofico,
esatto.
Così en passant, ve lo
tenete
per
alzare
lì.
Un po' il livello intellettuale, ma tranquilli che rimarrà sempre basso.
Vi lasciamo oggi con queste domande filosofiche e ci troviamo settimana prossima sempre alle 2 del lunedì in diretta e su Spotify per chi ci ascoltasse in differita nel podcast. Vi auguriamo un buon pomeriggio e ci sentiamo settimana prossima.
Au revoir!
Ciao a tutti!